Cioè, non era scoppio, è venuto fuori una vampata così, no, come un treno era.
E quanti eravate dentro?
Eravamo là in due, dopo è venuto quello.
Dopo sono arrivato io, che li ho visti per la strada che stavano rientrando.
Perché noi siamo scappati,
Mio padre mi aveva raccontato di una staffetta partigiana di nome Luisa, deportata in campo di concentramento, poi medica, diventata grande ambientalista in seguito alla tragedia di Seveso. Una signora un po' bizzarra che viveva ospite di tutte le gatte che aveva in casa. Questa è la storia di una donna, Laura Conti, una figura di spicco del Novecento, oggi purtroppo dimenticata, e di come il suo sguardo sul pianeta sia più attuale che mai. Una ragazza degli anni 60, un produttore musicale e un giornalista millennial appassionato di storia provano a raccontare le microstorie del Novecento. Io sono Lidia Gattini e con l'aiuto di Emanuele Floris e Luca Lovisetto vi racconterò una storia del Novecento ogni settimana, per radio e sulle principali piattaforme di podcast, per accendere una luce sulle storie dimenticate e i frammenti di vita che hanno plasmato il secolo scorso e che vogliamo consegnare alle nuove generazioni. 2-1-0.
Il governo italiano riconosciuta la impossibilità.
Mr. Nelson Mandela wrote within seconds.
What a last time we saw this morning.
Ma questo per l'Italia non è un giorno come gli altri.
Oggi tutta la nostra giovinezza abbiamo gettato nella lotta senza badare a rinunce per riconquistare la libertà perduta.
Questa è la nuova puntata di Radio Novecento, microstorie dal secolo breve, e oggi racconteremo la vita di Laura Conti, medica e politica, partigiana, pensatrice colta e libera, che ha rivendicato sempre il diritto delle persone di essere informate sui rischi ambientali connessi alla propria salute. Sempre dalla parte dell'ambiente, sempre dalla parte delle persone.
Attenzione, tutti gli abitanti della zona interessati allo sgombero delle abitazioni sono pregati di attenersi alle seguenti istruzioni. Primo, partenza ore 10 da via Vignazzola, incrocio di via Carducci, famiglia o persone in possesso di argomenti propri.
Alle 12.40 del 10 luglio 1976, una nube di diossina fuoriesce dalla fabbrica chimica ICMESA a Seveso, in Brianza. Un incidente che avrebbe cambiato per sempre la vita di migliaia di persone. La fabbrica produceva triclorofenolo, che sopra i 156 gradi si trasforma in una varietà di diossina particolarmente tossica, acronimo TCDD. E quel giorno, per un incidente in un reattore, la temperatura era salita fino a 500 gradi. L'area circostante viene contaminata dal TCDD, che causa tumori e danni gravi al sistema nervoso, a quello cardiocircolatorio, al fegato e ai reni. Riduce la fertilità e nelle donne incinte può provocare malformazioni al feto e aborti spontanei. Il TCDD è pericoloso anche in piccole dosi, ma la quantità totale fuoriuscita dalla fabbrica di Seveso, che secondo le prime informazioni era di soli 300 grammi, oggi è addirittura stimata intorno ai 15 o anche 18 kg. Tra la disorganizzazione e la negligenza della politica, la fabbrica venne chiusa solo 8 giorni dopo, la divisione del territorio di Seveso in aree di contaminazione, i danni ambientali e gli effetti sulla salute dei cittadini, il disastro di Seveso ha segnato la memoria collettiva in modo indelebile, creando scalpore a livello internazionale. Secondo il Time, per rendere l'idea, è stato l'ottavo incidente ambientale più grave di sempre in tutto il mondo.
Quel giorno comunque è il disastro. Un disastro ecologico. I dirigenti tenteranno di nasconderlo, riuscendoci bene, tanto che la prima notizia, vaga, confusa, imprecisa, appare solo 7 giorni dopo. Non è più possibile nasconderla. 14 bambini vengono ricoverati in ospedale per lesioni cutanee gravi. Gli animali muoiono, le piante avvizziscono. Il sindaco di Meda, perché è nel suo comune che sorge la fabbrica, e quello di Seveso, perché è il suo territorio ad essere investito dalla nube tossica, emettono un'ordinanza di non raccogliere frutta e verdura e di lavarsi bene le mani. Ci vorranno altri 6 giorni di incredibile confusione scientifica e burocratica per venire a sapere che la nube conteneva il più potente veleno che l'uomo abbia mai conosciuto.
Gli effetti immediati sulla popolazione sono evidenti, soprattutto da un punto di vista dermatologico. Già dopo 2 giorni compaiono i primi casi di cloracne, una malattia di cui è documentata la correlazione con la diossina. In totale i casi saranno 193. Nelle zone più inquinate si sono registrati negli anni incrementi di neoplasie del tessuto linfatico, in particolare per le donne. Il dato più alto riguarda i linfomi non Hodgkin e a seguire linfomi, mielomi e leucemie. Gli effetti dell'incidente di Seveso però non si limitano ai tumori. Sono osservati anche incrementi della mortalità per malattie circolatorie nei primi anni dopo l'incidente, di malattie croniche ostruttive dei polmoni e di diabete mellito fra le donne. Solamente anni dopo si sarebbe compresa la portata di quello che oggi viene definito il più grave disastro di inquinamento ambientale della storia italiana.
Ma già nell'estate del 1976 una medica, scrittrice e divulgatrice scientifica, che all'epoca era consigliera comunale in Lombardia e segretaria della Commissione Sanità ed Ecologia, capisce immediatamente la gravità di ciò che era successo e si impegna in prima persona per accendere i riflettori sulla tragedia e porre le basi per la prevenzione futura di questi incidenti.
Laura Conti è nata a Udine il 31 marzo 1921. Ha vissuto a Trieste, dove la famiglia aveva un'azienda commerciale che venne chiusa a seguito del loro impegno antifascista. Si trasferiscono prima a Verona e poi a Milano. Appassionata di natura e biologia sin da bambina, viene folgorata dalla lettura della biografia di Marie Curie, che ne ispira le scelte di studio. Frequentava la facoltà di medicina quando nel 1944 entra a far parte del fronte della gioventù per l'indipendenza nazionale e per la libertà. Giovane partigiana con rischioso compito di fare propaganda nelle caserme, viene presto arrestata e detenuta, prima a San Vittore e poi rinchiusa nel campo di transito di Bolzano, da cui riesce miracolosamente a tornare. È l'unico caso che si ricordi in cui un'internata sia riuscita a far avere al giornale L'Avanti, che allora usciva clandestino, un articolo di denuncia sui campi di sterminio, ripreso poi anche da Radio Londra. L'esperienza del Lager sarà cruciale per Conti, plasmando il suo interesse sull'impatto dell'ambiente sul corpo umano, soprattutto quello delle donne, che le fece continuare la lotta politica e avvicinarsi al femminismo.
Dopo essersi laureata in ortopedia, Conti ha svolto servizio all'INPS e all'INAIL come traumatologa, attività che le hanno permesso di osservare gli strani effetti di certi ambienti industriali sulla salute di operai e operaie. Ha militato prima nelle file del Partito Socialista e dal 1951 in quello comunista. Ha ricoperto l'incarico di consigliera della provincia di Milano per 10 anni e per altri 10 della regione Lombardia. Segretaria della Casa della Cultura, ha fondato e diretto l'associazione Gramsci. Il suo primo romanzo è Cecilia e le streghe, con cui nel 1963 vince il premio Pozzale. Si batte contro gli scempi urbanistici negli anni del boom, pubblicherà poi per la terza Vandali in casa, lotta per la riforma della sanità e si batte per la salute negli ambienti di lavoro. Ritornerà poi sull'esperienza nel Lager Bolzanino nel 1965, scrivendo il romanzo La condizione sperimentale.
Conti ha rappresentato una delle massime figure di riferimento nella storia del movimento ambientalista italiano. Partecipa alla fondazione della Lega per l'Ambiente, oggi Lega Ambiente, che promuove attività concrete per la salvaguardia della natura e i suoi abitanti. In un periodo nel quale la questione ambientale era ancora considerata secondaria, Laura Conti introdusse in Italia la riflessione sui limiti delle risorse, sulle conseguenze dell'inquinamento, sul nesso tra sviluppo industriale ed depauperamento della natura.
Conti adottò questo approccio anche nel 1976, durante l'emergenza della nube tossica sviluppatasi a Seveso dagli impianti ICMESA. Quello che è successo lo legge sui giornali solo quando finalmente la notizia comincia a circolare, a una settimana dall'incidente, perché per giorni l'azienda non ha informato nessuno.
La nube si diffonde nell'aria attraverso l'unico dispositivo che oggi è tragico definire di sicurezza. Una valvola che scarica nell'atmosfera i vapori velenosi. La valvola è l'ultimo anello di una catena di colpevoli inosservanze. Lo stabilimento, di proprietà di una multinazionale, la Givaudan, collegata al gruppo Hoffmann-La Roche, si era insediato nell'immediato dopoguerra tra gli orti e le fabbrichette della Brianza, in una zona non prevista per l'industria. I controllori, ancora una volta, non hanno controllato. Timbri e firme sono stati posti senza preoccupazione, anche se tra i programmi produttivi figuravano sostanze come il triclorofenolo, che avevano una fama sinistra. Il defoliante usato dagli Stati Uniti nel Vietnam, che ha reso inabitabile il territorio con gravissime ripercussioni dirette sulla salute dei vietnamiti. Ma l'ICMESA dava lavoro a circa 200 persone, pagava generosamente i danni provocati dalle esalazioni benefiche che con allucinante periodicità venivano provocate.
Seveso divenne per lei la dimostrazione paradigmatica degli errori nell'uso del territorio, della mancanza di controlli pubblici contro lo strapotere degli interessi privati, dell'impotenza della pubblica amministrazione di fronte a un disastro ecologico imprevisto ma non imprevedibile.
Laura Conti per prima ha fatto capire agli italiani che oltre all'ecologia delle piante e degli uccelli conta anche quella delle fabbriche, dei lavoratori, delle periferie urbane. Non semplificò mai una materia di per sé complessa e articolata, ma tenne sempre come punto fisso un principio semplice. Per occuparsi di politica ambientale è necessario accostare alla sensibilità sociale il sapere scientifico. Per il suo ruolo di consigliera regionale, Conti nel luglio del 76 si reca immediatamente sul luogo del disastro per seguire da vicino gli abitanti e in particolare le donne incinte, a cui per il rischio di malformazione dei neonati viene eccezionalmente concessa la possibilità di abortire, un diritto raggiunto da tutte le donne soltanto 2 anni dopo.
Ancora una volta l'esperienza vissuta le ispira un'opera letteraria, Una lepre con la faccia da bambina, libro che tratta la crisi sociale e di valori che il dramma ecologico dell'ICMESA aveva innescato nella comunità della Brianza. Il libro, pubblicato nel 1978, si sviluppa sul filo dei ricordi di Marco, 12enne, figlio di un artigiano di Seveso, e dei suoi dialoghi con la combattiva coetanea Sara, figlia di immigrati meridionali che abitano vicino alla fabbrica. Poco dopo l'incidente, Sara affida a Marco la sua gatta per salvarla dall'abbattimento degli animali nella zona A, la più inquinata. Ma la gatta sta troppo male e muore. Assistiamo intanto alle prime reazioni di paura, rifiuto e confusione da parte della popolazione e degli amministratori locali.
Io quell'estate andai a una serie di assemblee in cui venne contestata aspramente quando io dicevo che bisognava bonificare, quando dicevo che non si doveva mangiare il coniglio che aveva mangiato l'erba e insistevo sulle misure di prudenza. Con molta tenacia opposero che noi ci sbagliavamo. È un paradosso, è un comportamento misterioso, strano, ma ci sono 2 spiegazioni. Una spiegazione, se vogliamo, molto banale. Quelli che hanno paura che parlare dell'inquinamento di Seveso crei dei danni economici. Un'altra spiegazione, meno banale e purtroppo più radicata nella psicologia, è l'angoscia.
Tra i bambini si manifesta una misteriosa malattia della pelle e tra le donne incinte cresce il timore di malformazioni ai feti. Nel giro di poche settimane, centinaia di abitanti della zona A e poi anche della zona B, dove vive Marco, più lontano dall'impianto, devono abbandonare le loro case e trasferirsi in un grande albergo. Qui i 2 giovani protagonisti si trovano ad affrontare contemporaneamente i turbamenti della pubertà e la crisi della loro comunità, che svela le menzogne e le fragilità degli adulti. Oltre al dramma ecologico, infatti, la nube mette in crisi i valori di questa comunità brianzola. C'è una crisi del processo educativo, si inceppa la trasmissione dei valori da una generazione all'altra. Una società di tradizioni artigiane, fortemente individualista, si trova a vivere un'esperienza collettiva mortificante nell'esodo dalle loro case.
Stiamo andando in una casetta lì a Arona che abbiamo in affitto, ci hanno detto di andare via e andiamo.
Quando è arrivato l'ordine di sgombero?
Ieri sera, qua hanno fatto una riunione il vice sindaco e l'assessore. Chi era l'assessore?
Per essere pienamente apprezzato, questo libro dovrebbe essere letto insieme al saggio Visto da Seveso, l'evento straordinario e l'ordinaria amministrazione, scritto da Conti l'anno precedente, una cronaca rigorosa degli eventi. Questi 2 libri, una narrazione e un saggio, illustrano emblematicamente le 2 facce dell'impegno di Laura sui temi ambientali e il suo più generale approccio con la realtà. Con queste 2 pubblicazioni la sua popolarità varca i confini nazionali e i suoi studi ispirano nel 1982 la direttiva sui rischi di incidenti connessi con determinate attività industriali nella comunità europea, chiamata Direttiva Seveso. Tra i libri che ha scritto ci sono anche Che cos'è l'ecologia? questo pianeta e la fotosintesi e la sua storia, capolavoro scientifico scritto per le scuole superiori, il cui tema centrale è l'aria e la storia della formazione dell'ossigeno. Eletta deputata dal 1987 al 1992, Laura Conti intreccia nella sua vita una grande molteplicità di impegni e di interessi, diventando presenza e voce autorevole nelle battaglie civili e culturali della seconda metà del Novecento. Si schiera contro il nucleare e denuncia i pericoli delle bombe ecologiche nascoste.
Usare l'ambiente, volontariamente o no, come scarico delle sostanze nocive che si producono nell'industria, ha danneggiato attività economiche. Quindi non è che la preoccupazione economica e la preoccupazione ambientale siano in conflitto fra di loro. La preoccupazione ambientale è anche una preoccupazione economica.
Ma si può arrivare, diciamo, un'utopia a uno sviluppo armonico di tutte queste necessità?
È utopico pensare che non ci si arrivi e che si sopravviva.
Daniele Biacchessi è un giornalista e scrittore che nel luglio del 1976 arriva a Seveso come giovane cronista di Radio Regione e dell'Unità. Nel 1995 ha scritto La fabbrica dei profumi, la verità su Seveso, l'Icmesa, la diossina. Lo abbiamo raggiunto per raccontarci l'importanza del lavoro di Laura Conti su Seveso e sulla sua eredità culturale e ambientale.
Dunque, Laura Conti era un ambientalista, era però consigliera allora dell'opposizione del Partito Comunista Italiano indipendente. Quindi da una parte era una figura ambientalista in un partito che ancora non aveva preso delle posizioni forti dal punto di vista della difesa dell'ambiente, soprattutto della difesa della salute dei lavoratori all'interno delle fabbriche, in cui ripensamento generale sia nel PC che nel sindacato avviene esattamente dopo il 10 luglio del 76, che è una data che possiamo definire di spartiacque. Chi ha cominciato a lavorare subito a fianco delle popolazioni che erano state colpite da questo crimine ambientale, oltre ai giornalisti, oltre a me e pochi altri, certamente Laura Conti. Laura Conti aveva ovviamente un passo in più. Era più anziana, veniva da una storia di resistenza, aveva fatto una serie di esperienze come medico, anche come medico del lavoro, ma lì c'erano innanzitutto politici, soprattutto democristiani, che in quel momento regnavano alla regione Lombardia, al Pirellone, che non solo avevano negato gran parte delle verità che poi sono emerse nel corso del tempo. La Conti cosa fece? Capì che le menzogne del Hoffmann La Roche e della Givaudane erano impressionanti e quindi scelse di stare dalla parte dei più deboli, di quelli più colpiti. Tieni conto che l'intera area colpita, quindi Meda soprattutto, ma Seveso anche, era stata evacuata e quindi migliaia di persone erano state veramente spedite nei residence di Bruzzano, di Via di Pamonti, senza sapere nulla con quello che ne conseguiva, e soltanto molti anni dopo sono stati risarciti malamente. Ma l'entità del disastro c'era già tutta, erano morti gli animali, le sorelle Senno, le figure e le immagini di quelle ragazze che oggi sono donne anziane hanno fatto il giro del mondo, colpite in faccia, nel volto dalla cloracne. E quindi che ci fosse un livello di contaminazione ambientale ben maggiore, questo Laura Conti lo aveva capito. Il problema era che fare, come stare vicini alla popolazione e tenere la barra dritta, cioè cercare di informare soprattutto le popolazioni su che cos'era la diossina. Nessuno di noi giornalisti è arrivati, io arrivai il 17 luglio, una settimana dopo, quando ci fu l'allarme, nessuno di noi sapeva esattamente cosa fosse la diossina.
Che cos'è la diossina?
Ah, non lo so.
è un veleno, quello penso che ormai l'abbiamo capito tutti che è un veleno.
Laura Conti fu tra le voci più forti nel sensibilizzare l'opinione pubblica in quel periodo e si mobilitò sia per denunciare l'accaduto sia perché venissero create delle leggi per evitare incidenti simili in futuro. Anche grazie a Conti l'Unione Europea ha adottato la direttiva Seveso per il controllo dei materiali tossici e pericolosi nelle fabbriche.
Da quell'incidente di Seveso è cambiato tutto, anche dalle intuizioni di Laura Conti è cambiato tutto. Oggi esiste, ormai da molti anni, la cosiddetta direttiva Seveso, che è una direttiva europea, che ha preso il nome proprio da quell'incidente ambientale impressionante, e io credo che da lì si debba partire. Cioè, certe volte le grandi tragedie ambientali che provocano morti, in questo caso pochissimi, almeno confermati, accertati, però possono darci un'idea di futuro, cioè che si può produrre, è possibile produrre tenendo presente una serie di regole che sono scritte all'interno delle direttive. Oggi non si può più fare come a Seveso, all'ICMESA, perché poi peraltro di ICMESA ce n'erano tantissime pazze per il nostro paese. E devo dire che purtroppo ce ne sono ancora molte, cioè la possibilità che questi tipi di incidenti possano ancora essere nel nostro paese, nel mondo, questo sì, c'è questa possibilità. Però a differenza di lui sono delle leggi. Laura Conti, con le sue capacità intuitive, del suo sapere, la sua conoscenza, ha dato anche poi molti anni dopo la possibilità ad altri di proseguire un cammino e di raggiungere un livello di sicurezza certamente maggiore di quello del 76, ma non ancora ottimale.
Laura Conti è scomparsa a Milano nel maggio del 93. Malata da tempo, si era dovuta ritirare da alcuni anni dalla politica e dalla sua professione di medico ortopedico per l'infanzia. Viene trovata morta un mattino dalla domestica nel suo appartamento di via Pacinotti a Milano, una casa popolata da gatti, quasi tutti randagi recuperati dalla strada. La sua vita è stata un intreccio di impegno civile, lotta ecologica e femminismo. Conti ha incarnato anzitempo i principi del femminismo intersezionale, riconoscendo che le oppressioni di genere, classe, ambiente e salute sono connesse. Ha combattuto per le donne, per i lavoratori, per le comunità esposte ai rischi ambientali, comprendendo che solo affrontando queste sfide insieme si possono ottenere veri progressi. Oggi, in un mondo in cui le crisi ambientali e sociali si intensificano, l'esempio di Laura Conti ci insegna che non possiamo separare le battaglie per l'uguaglianza di genere dalla lotta contro il cambiamento climatico o dalle questioni di giustizia sociale. Solo comprendendo che tutto è parte del medesimo ecosistema, possiamo affrontare le sfide che ci attendono.
Avete ascoltato Radio 900, microstorie dal secolo breve, un podcast scritto e prodotto da Lidia Gattini, Emanuele Floris e Luca Lovisetto. Potete ascoltare gli altri episodi su Spotify e su Zai.net. Appuntamento alla prossima settimana.